Buongiorno, questa è la prima lezione ed è una lezione introduttiva e purtroppo non vi vedo e non so chi siate e non posso chiedervi e sapere quanti di voi hanno già seguito il corso sulla violenza che in precedenza era offerto al primo anno. Quindi io procedo come se nessuno di voi l'avesse già fatto e probabilmente per chi invece l'ha già fatto ci saranno alcune ripetizioni. Per il momento non posso fare altro, mi dispiace. Naturalmente vi potete scrivere, posso darvi altro materiale, insomma se queste cose le sapete già bene possiamo trovare altre soluzioni. Bene. Inizio con una precisazione e sono sulla slide numero 2, quindi la prima di questa lezione, per ricordare che tutto quello che diremo, forse non tutto, la maggior parte di quello che diremo sulle conseguenze sanitarie delle violenze su donne minori sono applicabili anche ad altre persone. La violenza fa un danno sulla salute, sul benessere, che può essere più o meno grave e che a volte è assolutamente devastante. Questo perché vi potrà capitare anche di vedere uomini vittime di violenza, pensiamo i rifugiati per esempio, che arrivano in Italia dopo viaggi terribili e a volte dopo esperienze di guerra terribili, sono persone che presentano una parte delle reazioni psicologiche, dei problemi di salute, di cui parleremo per esempio quando parleremo delle donne vittime di stupro. Quindi anche se il corso è concentrato sulle donne e sui minori, forse più sulle donne che sui minori, e tratteremo di questioni abbastanza specifiche, per quanto riguarda l'impatto sulla salute è veramente molto più generale. Un'altra precisazione da fare immediatamente è che quando parliamo di violenze fisiche, sessuali, ma anche e forse quasi di più psicologiche. Le violenze psicologiche sono trascurate perché non lasciano segni fisici, sono più difficili da provare in tribunale, ma sono sicuramente le tipologie di violenza più frequenti. E per esempio nel caso di relazioni intime, come una relazione di coppia, ma anche la relazione genitori-figli, spesso sono le violenze psicologiche quelle che lasciano i segni più pesanti. Quando parliamo di violenza psicologica parliamo di atteggiamenti deliberati nei confronti dei figli o delle compagne, di crudeltà, di svalorizzazione, di umiliazione, di disprezzo che possono concretizzarsi in comportamenti anche molto diversi, nei confronti delle donne per esempio situazioni di isolamento, dominare la compagna, impedirle di avere rapporti con altre persone, di tutto questo parleremo, ma volevo anticipare che le violenze psicologiche, anche se lasciano meno segni e segni non evidenti, hanno un impatto molto grave. Vedremo che l'impatto può essere diretto o diretto a breve, medio, lungo termine. Ora, perché un corso sulla violenza contro le donne? Siamo sulla slide 3, ma preciso che gli uomini sono vittime di violenza e forse in misura anche maggiore delle donne. Ma quello che distingue la violenza contro le donne e la violenza contro gli uomini e che le donne subiscono violenza nella maggior parte dei casi all'interno di relazioni di coppia, relazioni familiari o comunque da parte di uomini noti, e subiscono violenza in molti casi semplicemente perché sono donne, non ci sono altri motivi. Le donne subiscono violenza quasi sempre da uomini, non sempre, quasi sempre. Gli uomini subiscono violenza quasi sempre da uomini. Quindi se tra le vittime troviamo persone di entrambi i sessi, e anticipo subito che che le persone transessuali, così come le persone appartenenti all'universo LGBT, diciamo che non hanno la forma di sessualità dominante, l'eterosessualità, sono per vari motivi più spesso vittime di violenza delle persone eterosessuali. Quindi la violenza contro le donne ha questa specificità e viene anche definita oggi violenza di genere, proprio perché è una violenza basata sul genere della vittima. Questa è una citazione, questa che è trascritta nella slide numero 3, è una citazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, World Health Organization, che ancora nel 97 fatto questa stima, ve la potete leggere, che ci dice quanto la violenza costa in termini di salute sulle persone e quindi anche in termini di salute pubblica, addirittura più che gli incidenti del traffico, della malaria, un motivo di invalidità per le donne altrettanto grave del cancro. Ecco, questi sono tutto delle affermazioni che sembrano un po' retoriche, ma che vi danno l'idea dell'impatto della violenza sulle donne. Ora, le donne sono discriminate. Siamo sulla slide numero 4. La slide numero 4 riporta un'affermazione famosa di Amartya Sen, che è stato un Nobel per l'economia, che ha affermato in un articolo rimasto famoso su un giornale nordamericano che più di 100 milioni di donne non sono presenti all'appello, sono perdute, vuol dire sono morte o non sono mai nate. Si tratta della pratica culturale molto frequente in Asia di dare la preferenza al figlio maschio. Questa pratica culturale legata alle politiche demografiche di paesi come la Cina o come l'India, che hanno fatto la scelta, una scelta diciamo legittima da tanti punti di vista, di ridurre la fecondità, purtroppo questa scelta è stata fatta in maniera molto autoritaria e molto brutale, penalizzando in vari modi le coppie e le donne che avevano più di un figlio, più di due figli. Questa situazione ha fatto sì che molte coppie decidessero di eliminare le figlie, le bambine, quindi i neonati di sesso femminile. Si parla di infanticidio delle bambine attraverso vari metodi, malnutrizione e privazione delle cure, ma nei paesi e nelle classi sociali che ne hanno la possibilità si parla anche di aborto selettivo, dei feti femmine. Voi siete sicuramente a conoscenza della questione del sex ratio, quindi la proporzione di maschi e femmine alla nascita, che favorisce i maschi per motivi biologici, quindi nascono 105 maschi per 100 femmine, ma in molti paesi, ancora oggi, e non solo in Asia, ci ritroviamo con 120-130 nascite di neonati maschi per 100 femmine. Quindi questo prova che c'è stata una scelta di abortire i feti di sesso femminile. I dati ci dicono anche che maggiori sono le discriminazioni contro le donne, discriminazioni sociali, giuridiche, economiche contro le donne, maggiore è la distorsione del sex ratio. Quindi questa scelta viene in contesti dove le donne sono discriminate anche da altri punti di vista. E in questa tabella potete vedere come questa distorsione nel sex ratio sia sempre più forte secondo l'ordine di nascita. Perché? Perché col primo figlio si accetta la possibilità che sia una femmina, con il secondo un po' di meno, ma se la famiglia, la coppia ha 3 figlie femmine e 4 figlie femmine, la scelta di abortire il feto di sesso femminile è molto più frequente. Prendo il caso dell'Armenia, la prima nella lista, vedete che al quarto figlio il sex ratio è di 177, nascono 177 neonati maschi per 100 femmine, quindi una distorsione assolutamente brutale. Allora, perché vi ho fatto vedere questi dati che non ci riguardano da vicino? Riguardano eventualmente delle comunità immigrate nel nostro paese, ma sicuramente non nella situazione italiana. Ma perché è un esempio molto forte di discriminazioni nei confronti delle donne. E questo sarà un filo conduttore molto importante di tutto il corso. Non è possibile comprendere la questione della violenza contro le donne e la difficoltà a sradicare questa violenza, ma anche, diciamo, intanto a sostenere le vittime, a aiutare le vittime, se non si capisce che queste situazioni di violenza sono integrate in qualche modo in una situazione di discriminazione che esiste anche nel nostro paese. Certo, il nostro paese non è l'Afghanistan o non è l'Armenia, ma se voi considerate il gap salariale, le differenze in termini di potere, il modo in cui le donne sono trattate dai mass media e tante altre cose che avremo modo di vedere, sarà inevitabile riconoscere che discriminazioni contro le donne esistono ancora anche nei paesi occidentali. È davvero importante capirle per capire anche l'impatto sulla salute della violenza e come rispondere sul piano sanitario. Nella slide successiva, la slide numero 6, una tabella stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci parla delle violenze sulle donne nel ciclo di vita in diverse culture. Non le numero tutte perché prenderemmo troppo tempo e queste, diciamo, lezioni su audio non dovrebbero essere più lunghe di 20 minuti, quindi avrete modo di leggerle e rifletterci con calma, ma è molto importante avere in mente questa lista, che peraltro non è esaustiva, per capire cosa significa violenza di genere. Davvero sono violenze contro le donne in quanto donne, non nel corso della guerra, non per una rapina, non per una vendetta. Aggiungo che alcune di queste violenze riguardano anche i bambini, in particolare la violenza sessuale in famiglia e non, e la pornografia e la prostituzione infantile riguardano più spesso le bambine che i bambini, ma riguardano anche i bambini. Vi ho spiegato perché è importante che ci sia un corso sulla violenza contro le donne, quindi sulla violenza di genere. Penso che intuitivamente sia più facile capire perché è importante avere un corso sulla violenza contro i minori. Come vi dicevo, le ore non sono molte e nel corso della specializzazione in pediatria, per chi la farà, la questione della violenza ai minori sarà approfondita, mentre invece la questione della violenza sulle donne purtroppo rischiate di non incontrarla più nel corso degli studi. Quindi perché parlare anche di minori in maniera specifica? Perché le violenze sui minori e sulle minori hanno un impatto negativo a cascata su tutto il corso della vita, perché ogni conseguenza rischia di portarne un'altra se non si interviene. Lo studio che vi presento nella tabella 7 e nella tabella 8 è uno studio molto importante in cui sono state intervistate retrospettivamente più di 10.000 persone. È uno studio che trovate molto facilmente sulla rete, lo potete scaricare, cioè potete scaricare questo articolo da internet senza problemi. Gli autori e le autrici hanno individuato 7 categorie di fattori di rischio nell'infanzia e nell'adolescenza: violenze fisiche, psicologiche e sessuali contro il bambino o la bambina, violenze contro la madre, quindi quello che chiamiamo violenza domestica del partner sulla donna, e avere un genitore tossicodipendente in prigione, o avere un genitore tossicodipendente in prigione o con problemi mentali. Come potete immaginarvi, molti di questi fattori si cumulano. Per esempio, i bambini la cui mamma è maltrattata dal padre spesso sono maltrattati direttamente dal padre, ed è possibile che uno dei genitori abbia i problemi di dipendenza o mentali enumerati nella lista dei fattori di rischio. Questi dati americani, e penso che in Europa la situazione sia abbastanza simile, ci dicono che circa l'8% delle donne e il 4% degli uomini riportava addirittura 4 o più fattori di rischio. La differenza tra uomini e donne è dovuta soprattutto alle violenze sessuali. Per il resto, le altre tipologie di fattori di rischio sono distribuite equamente tra maschi e femmine. Nella tabella successiva ci mostrano i risultati di questo studio e sono davvero impressionanti. A parità di età, genere, razza, origine etnica e livello di istruzione, le persone, le donne e gli uomini che hanno 4 o più fattori di rischio nell'infanzia presentano più spesso in età adulta alcolismo, abuso di sostanze, depressione, tentato suicidio, fumo, assenza di attività fisica, obesità, e inoltre, come conseguenza, no? Delle conseguenze che abbiamo visto prima, presentano più spesso malattie cardiovascolari, tumori, insufficienza respiratoria, malattia del fegato e fratture. Quindi vedete questo accumulo di problemi di salute che sono quasi sempre indiretti in realtà, no? Perché l'alcolismo e l'abuso di sostanze sono delle modalità di far fronte allo stress, di far fronte alla sofferenza, ma poi ci portano a una serie di conseguenze ulteriori e così via. Un articolo recente dell'Lancet ha stimato quelli che sono gli effetti indiretti a lungo termine del maltrattamento, della violenza, compresa la violenza assistita nell'infanzia, e ci dicono che negli Stati Uniti il 40% dei casi di depressione possono essere attribuiti al maltrattamento nell'infanzia. In Europa questo tasso è del 25%. È possibile che questa differenza sia dovuta a un fattore di mediazione che sono i sistemi sanitari più universalistici e, come dire, meno discriminatori in Europa che negli Stati Uniti. Ancora una precisazione importante nella tabella numero 9. Abbiamo parlato come se fossero di temi separati della violenza sulle donne e delle violenze sulle minori e sui minori, ma non sono dei temi separati. Ci sono dei punti in comune molto forti, e due in particolare. Oggi si parla molto di violenza assistita, d'altronde è anche uno dei fattori di rischio che abbiamo visto nella ricerca precedente. I bambini e le bambine che sono figli di donne vittime di maltrattamenti dal partner subiscono quello che oggi si definisce violenza assistita, che ha un impatto sulla salute del bambino e della bambina altrettanto forte che subire direttamente violenza. Poi c'è tutta la questione della violenza sulle ragazze adolescenti, che non sono più bambine ma non sono ancora donne, e sono, come dire, il trade union tra queste due categorie che spesso vengono trattate separatamente, ma che per l'appunto, scusate, non ho più voce, sono in realtà in continuità. Questa slide è molto importante, ma ve la lascio leggere, non ho più voce. È la risoluzione ONU del 2000 che stabiliva che il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Leggetela con cura, perché ci dice e ci spiega quali sono le origini della violenza contro le donne, che non dobbiamo mai vedere come, non dobbiamo mai leggere con gli occhiali di un'interpretazione individualistica. Certo, nella maggior parte dei casi parleremo di violenze di un uomo su una donna, ben specifiche, ben determinate, ma è importante a volte nell'analisi astrarsi da questa lettura individualistica e leggere il contesto. Il contesto è un contesto in cui le donne sono, come vi dicevo, discriminate. Le Nazioni Unite parlano di una lunga tradizione di rapporti di forza disuguali tra uomini e donne, e si parla di dominazione delle donne, e si dice chiaramente che la violenza è uno dei principali meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne vengono mantenute in condizioni di inferiorità. Quindi questa idea ci permette di capire perché è così difficile sradicare questa violenza, chiamiamola violenza patriarcale, contro le donne. Le resistenze sono fortissime perché si tratta di modificare non il comportamento di un uomo in particolare, ma delle strutture sociali dentro le quali siamo tutti e tutte cresciute e che in qualche modo abbiamo almeno in parte introiettato tutti e tutte. Quindi è molto importante capire che la lotta contro queste violenze è davvero, richiede uno sforzo di cambiamento culturale di tutta la società, oltre che del lavoro che ognuno di noi deve fare nel suo contesto specifico. Ecco, la slide numero 11 è l'ultima di questa lezione e introduco un tema che è un tema in realtà molto importante, che ci accompagnerà lungo tutto questo corso. Il fatto cioè che ancora oggi le violenze restano occultate. La maggior parte delle violenze contro le donne e contro i minori sono ancora invisibili. Sono ancora invisibili perché vederle è intollerabile, perché contrastarle, prevenirle, mette in discussione i privilegi patriarcali tradizionali. Vi cito questa frase, la frase di un'autrice che ha lavorato molto sul tema della violenza sessuale contro bambine e bambini. Scusate, questa è la sveglia che mi dice che devo chiudere la lezione, perché altrimenti diventa troppo lunga. Si parla, quando si parla di violenza sessuale su bambini e bambine, di un fenomeno a fiume carsico che appare in certi momenti storici, tutti lo vedono e si cerca di risolverlo, di contrastarlo, ma poi è così difficile intervenire, soprattutto nella violenza familiare, ma anche pensate alle violenze sessuali che avvengono nella pornografia e nella prostituzione infantile, che è diffusissima. Quindi a un certo punto la società non vuol più vedere queste violenze che spariscono come un fiume carsico. In un libro che ho scritto alcuni anni fa, ma che continua a essere letto, è stato anche tradotto in quattro lingue, si chiama La violenza occultata su donne e minori, io descrivo tutti questi meccanismi: legittimazione, negazione, banalizzazione, minimizzazione, eufemizzazione, colpevolizzazione delle vittime, sono meccanismi che la società mette in atto per evitare di vedere la violenza sulle donne e anche sui bambini e sulle bambine. Dobbiamo averli ben in testa perché è importante sapere che abbiamo di fronte un impegno grande in cui ognuno di noi è necessario. Ma di queste strategie parleremo, avremo occasione di parlare nel corso delle lezioni successive, spero di discuterne anche a voce. Bene, per questa lezione è tutto, ci vedremo.